Well, I think I've got a sick casino.
Guessing shoplifting?
No?
I'm just making conversation.
On voit Zizou. Oh, Zidane. True!
Benvenuti a tutti a questa settima puntata di Wanderlust, benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori che ci sentono dall'Argentina, dalla Spagna, dalla Cina, da ovunque, e benvenuti a questa puntata dedicata al Portogallo. E non sarò solo ovviamente, sarò accompagnato dalla mia collega Jo.
Ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti di nuovo a Wanderlust in questa puntata dedicata al Portogallo. Oggi abbiamo un ospite di onore, si chiama Federico, studia anche lui giurisprudenza e ha fatto anche lui un'esperienza Erasmus di un semestre da settembre del 2015 a febbraio del 2016 a Coimbra, una città bellissima dai racconti che abbiamo ascoltato, e oggi siamo proprio curiosi di sentire com'è stata la sua esperienza. Ciao Federico.
Ciao a tutti, eccomi.
Grazie per essere venuto a Wanderlust, e quindi iniziamo il nostro programma con la nostra domanda.
La prima classica domanda di Wanderlust, che è: ma perché hai deciso proprio il Portogallo e in particolar modo Coimbra? Cosa ti ha portato in questa bellissima città portoghese?
Allora, il motivo per cui l'ho deciso non ve lo so dire neanche adesso, cioè
è un classico.
Mi ritrovavo in una situazione in cui volevo andare via, mm-hmm. Volevo andare in Erasmus, volevo fare questa esperienza, e c'erano tantissime mete, quindi in realtà non avevo niente di preciso in testa. Avevo in mente, sì, conoscevo Coimbra, conoscevo come nome, è una città molto importante da un punto di vista universitario in Portogallo, la più importante in realtà del Portogallo. Diciamo che quel giorno pioveva qua in Italia, e quindi io ho detto che ho pensato...
E quando era? Era il 16 marzo del 2015? O no, era l'anno dopo?
No, credo proprio di sì, adesso non mi ricordo il dato esattamente.
Sì, sì, comunque era anch'io e lei eravamo in quella stessa aula.
Era lo stesso giorno.
Eravamo in crociera alta.
E pioveva, mi ricordo bene.
Noi invece, nonostante la pioggia, abbiamo deciso di andare in Germania.
Non vi bastava, era marzo, pioveva, dai ragazzi.
Sì.
Ma scusami, quindi tu... venivi già da una conoscenza del portoghese, allora già avevi studiato abbastanza?
No, perché all'epoca, cioè quando abbiamo fatto noi la domanda, non c'era neanche come possibilità. In realtà poi hanno fatto i colloqui in portoghese, però io non avevo avuto la possibilità di inserire il portoghese come lingua che conoscevo. E quindi il colloquio l'ho fatto in inglese, non in portoghese.
Ah, okay.
Gli unici quattro che hanno fatto il colloquio in portoghese hanno occupato i quattro posti a Lisbona,
posti. Ah, okay.
Perché in realtà non era una cosa che si mm-hmm. sapeva prima mm-hmm. del giorno del colloquio. Poi dall'anno dopo, in realtà dal 2016, mm-hmm. hanno iniziato a fare i colloqui anche in portoghese in maniera più ufficiale, non so, e comunque più persone l'hanno fatto questo colloquio.
Perfetto. Capito. Senti, la scelta del periodo in cui sei stato, allora tu eri al terzo anno di giurisprudenza, da
sì.
quello che ci hai detto, come mai hai scelto di partire esattamente il primo semestre, non il secondo, perché hai scelto un anno piuttosto che un altro? C'è stata una scelta dietro a questo? È stato spontaneo?
Tu allora... hai detto anche che sei andato per il caldo, quindi in teoria saresti dovuto andare il secondo semestre.
Beh, in realtà dipende, perché il secondo semestre fa caldo anche qua. Mentre
questa è una
è più mite.
È un'ottima motivazione.
Anche se poi in realtà ha piovuto tanto anche lì, mm-hmm. però vabbè. Comunque no, l'idea è che allora di certo alcune considerazioni di opportunità, cioè il fatto che io avessi da fare secondo il mio programma di studi, cioè secondo il mio piano di studi, io avrei dovuto fare gli esami di diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea in quel semestre di quell'anno, e di conseguenza mi sono detto meglio
conviene
fare così,
farli in Erasmus,
esatto,
certo,
cioè,
certo.
Sono quelli che posso fare in Erasmus facilmente
e che sicuramente hanno l'equipollenza.
Esatto, infatti io sono stato fortunato, ho ottenuto le equipollenze tra l'altro complete, senza mm-hmm. neanche dover fare delle integrazioni per gli esami. Ho dovuto fare un esame in più in Portogallo in realtà, però, mm-hmm. però è andata bene, è stato questo aspetto. E quindi io ho scelto proprio perché era il momento in cui c'erano gli esami migliori.
Sì,
poi,
sì, sì.
Unito anche alla voglia di andare via, che
quella è...
si è presentata mentre studiavo commerciale durante la sessione invernale.
Che classico.
E ho detto: ho bisogno di andare.
Sì. Senti, ma la selezione per te è stata complessa, perché noi per esempio ci siamo candidati per il quinto anno, quindi noi partivamo già da una media, vabbè la media si può anche tralasciare, ma più che altro da un tot numero di esami che ci avevano permesso proprio di cioè di entrare nelle qualificazioni, diciamo. E per te, tu invece eri un pochino più piccolo di noi, cioè
sì,
nel senso,
io ero parecchio più indietro, ero parecchio indietro, cioè come esami ero in pari, però quando vai a competere tra virgolette con persone che sono fino al quinto anno, in realtà poi ti ritrovi molto indietro per il numero di esami, il numero di crediti.
Però ho notato, io ho riscontrato quel giorno che il fatto di essere più avanti negli anni incidesse, ma non così tanto, più forse un tempo, perché abbiamo riscontrato, io e Fede, noi eravamo convinti di essere tra i primi, anzi proprio
di arrivare così
occhi chiusi. E invece poi alcuni studenti del terzo anno, che magari avevano anche la nostra stessa media, alla fine sono riusciti a passare, quindi probabilmente
sì,
nei criteri selettivi per l'Erasmus adesso, studenti del secondo, terzo, quarto anno che siete all'ascolto, non preoccupatevi, perché quelli del quinto anno, anche se hanno la vostra stessa media, non partiranno avanti rispetto a voi.
Beh, allora, cioè in realtà quello che mi è almeno quello che è sembrato a me, poi non lo so, è che la prima graduatoria, quella che veniva pubblicata nelle bacheche, fosse proprio legata a questo.
Okay.
Però in realtà non fosse per niente definitiva, anzi non lo è stato.
Sì.
Il punto è, secondo me, il consiglio che posso dare è fare bene l'esame di lingua, cioè l'esame di lingua nel senso del colloquio in lingua.
Ci puoi, perché a me spiegare un po' a casa, per chi ci ascolta, com'è stato l'esame
di
lingua?
Allora, io l'ho fatto in inglese, solo in inglese, mentre moltissime persone hanno fatto sia nella lingua, immagino tedesco, spagnolo, sia in inglese moltissimi, l'hanno fatto in entrambe le lingue.
Sì.
Io l'ho fatto solo in inglese, semplicemente è un dialogo con la professoressa o il professore che ci si trova di fronte, e a me ha fatto leggere un testo anche giuridico, a cui però non ha dato così tanta importanza, forse considerato il fatto che io fossi al terzo anno e quindi non avessi determinate conoscenze giuridiche della lingua inglese.
Comunque, quindi è un vantaggio essere dei primi anni, stiamo dicendo.
Potrebbe
sì,
essere,
perché
la cosa è, bisogna però sapere bene la lingua, perché moltissimi hanno comunque, se prendi, perché se non sbaglio il colloquio di lingua, il colloquio appunto ha una valutazione, loro ti danno dei voti e 20 deve essere il numero massimo.
Cos'era? 5, 9, 14, 20.
Esatto, c'era anche un 0 in realtà, c'era la possibilità di prendere 0, cioè, anche perché conosco qualcuno che ha preso 0 purtroppo.
Per noi invece no.
Lo salutiamo comunque.
Poverino.
Sì, infatti.
No, ti volevo dire, invece per noi non è stato, cioè io mi ricordo che invece nella traduzione in tedesco la conoscenza della lingua giuridica era assolutamente fondamentale, magari perché eravamo nel quinto anno, ma ricordo il professore che mi ha interrogato.
Mamma mia, non
e
so
c'erano,
se era lo
stesso. Sì, credo di sì. Salutiamo anche lui, ma non lo nominiamo. E sì, ricordo che c'era una parola che voleva dire forse trasporto, così, che non lo sapevo, e mi aveva detto sì signorina, però guardi, deve stare un attimo attenta perché questo. Poi lo stesso, il punteggio per fortuna era stato abbastanza alto, perché la conoscenza della lingua, al di là degli aspetti giuridici, più o meno c'era, però devo dire, da noi aveva, almeno per me, aveva avuto rilevanza la conoscenza
giuridica.
Nel mio caso
mi aveva massacrato, c'era una frase intera che non capivo, mi aveva massacrato e non andava avanti finché non riuscivo.
Quello me lo ricordo anch'io, il silenzio stampa che io cercavo, le traduzioni dal soffitto, però.
Esatto. La crudeltà, no, vabbè. No, per me non è stato così, cioè per me è stato abbastanza semplice, nel senso che la professoressa che mi ha fatto il colloquio in quel momento era abbastanza ben disposta, non so come dire. E poi ci siamo messi a parlare di serie TV.
Bellissimo, bellissimo.
E quindi era un'appassionata lei.
Perfetto.
E salutiamo anche lei.
Salutiamo
anche lei.
Che
lei
ha fatto sì che questa puntata oggi potesse andare in onda.
Potesse esistere. Va bene, Roby.
Benissimo, andiamo con la prima canzone. Canzone che ho scoperto ieri notte nella selezione per la playlist. Ed è di Antonio Zambugio, Pica do Seite.
De manhã cedinho eu salto do ninho e vou pra paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar, e o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, peito cético, toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitei o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá.
Eccoci e bentornati a Wanderlust questo pomeriggio con Roby e Federico, ospite, puntata dedicata al Portogallo. Riprendiamo questo nostro viaggio, questa nostra esperienza Erasmus, chiedendo a Federico com'è stata la ricerca dell'alloggio, dal giorno in cui hai scoperto.
Generalmente riserva grandi sorprese, quindi...
Com'è stata la tua esperienza, diciamo, dal giorno in cui hai saputo che eri stato preso per partire per Coimbra? Cosa hai fatto esattamente?
Allora, già da quel giorno in realtà io ho iniziato ad andare a guardare case ovunque, su qualsiasi sito, Uniplaces e tantissimi altri siti in realtà, adesso non mi ricordo neanche i nomi. E anche l'università di Coimbra in realtà offriva qualcosina, ma...
Non hai tenuto in considerazione l'offerta da parte dell'università o...
Della nostra università.
Esatto. No, dell'università,
dell'università di Coimbra.
Allora, ho guardato un pochino, però poi in realtà i consigli delle, in generale, non soltanto di quelli che erano stati a Coimbra, ma proprio in generale erano stati quelli di andare lì e vedere. Poi dipende dai luoghi in cui si va, però Coimbra è una città studentesca dove ci sono 100.000 abitanti nella città circa, però 20.000 studenti. E quindi
abbiamo vissuto la stessa identica esperienza, perché Tubinga, noi siamo andati a Tubinga, esatto, la cittadina tedesca, 100.000 abitanti, lì erano forse anche 40.000 studenti, era proprio
una cosa
a misura di studente. Però lì ci hanno consigliato vivamente di rivolgerci all'università, perché lì c'era appunto questo sistema per l'assegnazione della casa che prevede la collaborazione dell'università con gli studentati. E lì c'era la caccia allo student, all'appartamento.
Sì, poi era vivamente consigliato.
Sì, perché in Germania, da quello che so, si comportano in maniera particolare nei confronti delle case in affitto. Cioè, almeno io, gli amici che ho in Germania, che vivono, i tedeschi intendo, loro si trasferiscono con il pavimento, si portano il pavimento della casa, hanno la cucina loro.
Ecco, questo loro non l'avevo mai sentito.
Quindi non lo so, almeno per quanto questo è una cosa che riguarda Amburgo in realtà, più che altro.
Okay, nord.
Però
più.
Per quello che, per quanto ne so io, cioè uno studente cerca uno studentato, uno studente Erasmus che va lì, piuttosto che uno che ha intenzione di vivere per più anni.
Prima sì, che si trovi senza pavimento.
No, esatto. Ecco, no, ma poi
senza frigorifero.
Esatto. A Tübingen poi il problema era anche che, essendoci così tanti studenti, anche la richiesta delle case era veramente alta, e in più le case erano carissime. Quindi per noi conveniva, con la borsa di studio, che immagino anche tu abbia avuto, no? Conveniva prendere lo studentato. Hai avuto la borsa di studio europea anche tu?
La borsa Erasmus?
Sì, sì, sì.
Da 230 euro al mese per noi in Portogallo. Sì, sì.
Anche per noi in Germania.
Ecco, cosa riuscivi a coprire l'affitto della casa con quella somma?
Per poco no, ma per poco in realtà, perché e io spendevo tanto, perché diciamo che io sono arrivato tra virgolette tardi. Però comunque non costano tanto le case in Portogallo, almeno a Coimbra, sui 200-250 euro al mese, comprese le spese.
E cosa hai esattamente per quella cifra? La tua esperienza com'è stata? Dove sei finito alla fine a dormire?
Io sono finito in una casa che mi piaceva tantissimo. E effettivamente era proprio una bella casa. Avevamo un terrazzo gigantesco che dava esattamente sull'università. Non so se avete presente.
Wow.
L'università di Coimbra è molto è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ed è molto bello. Cioè, proprio la vista del nostro terrazzo è grandissima. Abbiamo fatto pranzi e cene lì per mesi, perché comunque in Portogallo fa abbastanza caldo. Avevo la mia camera con un letto matrimoniale mio, e eravamo in sei, avevamo sei stanze singole. Cioè
quindi un attico avevate.
Sì, era diciamo una casa, non era grandissima, però la cucina, in cucina ci stavamo, avevamo un salotto anche.
Bagni quanti?
Bagni due. Comunque tre. Mi sono stato fortunato, sono capitato con le ragazze.
Ah beh, chiamalo fesso.
Quindi non hai mai pulito?
No, l'ho fatto, per amor di Dio.
Parità dei sessi.
Esatto, non è che diciamo che le ragazze... No, però almeno sotto alcuni aspetti erano un po' più delicate, diciamo.
Perfetto.
Quindi in questo sei stato fortunato, perché uno dei criteri per me, Giovanna, nella scelta dell'appartamento era l'avere il bagno proprio. Quello per noi era fondamentale.
Cioè, infatti solo vostro.
Solo nostro, cioè camera con bagno. Poi poteva succedere tutto, però volevamo il nostro bagno.
Sì, per noi è stato importante quello, anche perché la cucina era condivisa, immaginati, era condivisa con circa 24 studenti.
Sì, perché quello essendo uno studentato è necessariamente così. Così,
e c'era gente che oltre ad avere la cucina con forse 24 persone, aveva anche il bagno condiviso con forse 8 persone. Quindi per
poi sono i bagni tipo delle palestre, immagino.
Sì, erano bagni particolarmente grandi.
Però
ecco, no, noi abbiamo fatto di tutto per avere la nostra
camera. Sì, mi immagino, vi capisco.
Anche per via di esperienze passate di convivenza con maschi, nel mio caso. Allora ho detto meglio di no, meglio non... Poi non si parla di due settimane...
Per cui ti puoi adattare.
Bravissimo.
Si parla di
5-6 mesi, quindi ti va male, ti capita quello zozzo, e allora meglio evitare il problema.
Beh, che essendo i tuoi coinquilini, alla fine puoi andare da lui e dirgli.
Puoi andare da lui, però esatto. Però se uno, non lo so, se uno è sporco,
ecco,
non lo so. Io ho un'esperienza tale per cui penso al mio coinquilino in una vacanza a Berlino, e quello su me non cambia, quello del tempo rimane così, quindi
va bene. Senti Federico, hai già detto che tu vedevi l'università dal tuo balcone.
Sì.
Quindi immaginiamo che i mezzi di trasporto tu non li abbia presi, diciamo, per andare in università.
Il problema di Coimbra è che è costruita su colline. E quindi tu vedi le cose molto vicine, ma poi per arrivarci è tutta un'altra storia.
Lattico, perché avevi lattico e non ce lo vuoi dire al ventesimo piano.
No, assolutamente. No, eravamo, poi anche lì, essendo sulla pendice, anche quella, la nostra casa era sulle pendici di questa collina, anzi, sì, che era costruita sulla collina, quindi in realtà tu entravi e noi stavamo al secondo piano da una parte, guardando la strada. Guardando invece l'università eravamo al sesto, perché essendo che la collina scende,
le case sono costruite. Bellissimo, sì, ho presente, certo.
Comunque, in ogni caso, i mezzi pubblici non li utilizzavo molto, perché comunque in ogni caso mi muovevo a piedi, e con le bici è impossibile, perché proprio per essendo le salite è molto difficile. Poi ci sono le scale per arrivare in università, ci sono le scale monumentali, che sono delle scale di 125 gradini. Che portano all'università, sono molto famose a Coimbra. Se andate a cercare l'immagine,
tanto da notare la pronuncia con cui l'ha detto, io sono rimasto estasiato. Scales Momentais.
E quindi diciamo, in realtà sì, mi muovevo a piedi. Prendevo i mezzi soltanto per magari andare a fare la spesa quando volevo comprare tante cose. Ci sono un po' di centri commerciali, quindi mi muovevo con quelli, che comunque costano poco.
Sì, ma infatti voi avevate un abbonamento, essendo studenti, procurato magari dall'università. Come ti sei mosso per i
non
mezzi?
Non è come la Germania, no. Non avevamo l'abbonamento ai mezzi noi, per il semplice fatto di essere studenti lì. Ci sono delle carte che tu compri che sono magnetiche, che sono ricaricabili, e ovviamente più biglietti ricarichi sulla carta, meno ti costano i biglietti. Arrivano a costare fino a 50 centesimi a biglietto.
Mamma mia.
E sono mezzi pubblici tipo pullman, almeno a Coimbra.
Ma funzionano? No, come è stata, seppur tu non li abbia utilizzati
per quanto mi riguarda, per quanto li ho usati io, funzionavano. Cioè, io in realtà utilizzavo proprio i mezzi che andavano dai punti focali della città, Io stavo vicino a Praça da Repubblica, che è la piazza centrale della vita studentesca di Coimbra, vicinissima all'università. E andavo sempre al centro commerciale più grande all'interno della città, quindi era molto ben collegato. E poi la città non è grande, almeno la parte studentesca non è grande.
Certo. Bene. Quindi. Senti, invece, parlando di università, visto che siamo già nell'ambito dell'università, l'aspetto invece quello proprio del vivo, dell'esperienza di studio
palloso,
all'estero.
L'esperienza lezioni,
non
esami.
Non possiamo dire così. L'esperienza culturale, diciamo, giuridica portoghese, com'è stata per te? Nel senso che hai frequentato ovviamente lezioni. Com'è stato il tuo primo giorno di lezione?
Allora, il primo giorno di lezione è stato terribile, perché non capivo niente. Io sono arrivato lì che non sapevo il portoghese, assolutamente. Non sapevo neanche una parola.
Un corso, ma anche organizzato con l'università.
Ci sono stati dei corsi intensivi organizzati dall'università, tra l'altro, che funzionavano molto bene. Era l'estate precedente, cioè io sono partito a settembre del 2015, verso luglio del 2015 hanno fatto dei corsi intensivi.
Quindi qua in università,
sì,
in
qua
statale.
All'università,
ok, quei
gratuiti.
Corsi di cui parlava.
Ma magari lì sul luogo non c'era.
Lì sul luogo ho fatto il corso di portoghese, però nel momento in cui sono arrivato, ovviamente il corso dura un po' di tempo, io nel frattempo ho iniziato l'università e le lezioni erano in portoghese.
Fatto un corso praticamente parallelamente alle lezioni, non hai avuto tipo il nostro star course tedesco, cioè 2 settimane prima dell'inizio delle lezioni università, un corso intensivo.
Cioè, o meglio, c'era a pagamento, però io sono arrivato troppo tardi, perché io tornavo da un altro posto e... quindi non ho avuto tempo, probabilmente non l'avrei neanche fatto, non lo so. In ogni caso ho provato a fare il corso intensivo dell'università, però poi ero sotto esame nello stesso periodo, quindi alla fine, essendo intensivo, erano, non mi ricordo, forse 6 o 8 ore al giorno, addirittura per 2 settimane quasi, non mi ricordo. Magari sto dicendo delle cose che non sono totalmente vere.
Ma è vero, quello qua a Milano, è così.
E quindi, cioè, mi ritrovavo a non poter, cioè,
o studiavo, facevo
il corso, e quindi ho detto, vabbè, il portoghese lo posso imparare quando sono lì.
E com'è andata poi, esatto, una volta?
Questo primo giorno sei uscito piangendo praticamente.
Io insieme anche ad altre persone siamo arrivati lì e non capivamo niente. Dopo un po' ti viene mal di testa, perché qualcosina lo capisci perché comunque è portoghese. In realtà è molto diverso da come ce lo si immagina il portoghese, nel senso che non è il brasiliano, che è così, e tutti pensano che sia così. È una specie di dialetto ligure, ma è una lingua molto più dura il portoghese.
Le R, tipo
tedesche.
L'ho riscontrato nella scelta delle canzoni. Ieri me le sono ascoltate e ho detto, ma queste non sono esattamente
dolci.
Non è il brasiliano.
Non è saudade, saudade.
Esattamente.
E non è você, ma è tu. Tu usano, esatto,
esattamente, quindi... loro usano il tu al posto che il você. Cioè, hanno anche você, però è la forma.
È più formale,
esatto,
no?
È la forma formale di.
Quindi primo giorno comunque disastroso.
Primo giorno si esce che non si è capito niente, però in compenso abbiamo avuto dei professori che erano estremamente disponibili. Alcuni che cercavano di parlarci in portoghese molto piano per cercare di farci capire. Comunque tutti si sono resi estremamente disponibili con noi, sia per le modalità di esame che per le lezioni. E le lezioni si sono appunto offerti di parlare piano. Alcuni ci hanno detto di non seguirle.
Ma le lezioni, quindi ovviamente, cioè nel senso, voi le frequentavate insieme agli studenti portoghesi?
Esattamente, avremmo dovuto frequentarle, poi alla fine non le frequentavamo. Non sempre almeno, perché proprio perché su consiglio dei professori a volte non lo facevamo, cioè ci dicevano non dovete necessariamente venire qua se non capite niente di portoghese,
giustamente,
cioè piuttosto anche. Anzi, in realtà io la maggior parte degli esami li ho fatti studiando sui libri italiani. Sì, abbiamo fatto arrivare i libri dall'Italia, ci hanno ovviamente guidati dai professori che ci indicavano cosa studiare, e gli esami li facevi in inglese. Io ho fatto un esame in inglese, ho fatto un esame in italiano addirittura con una professoressa che non parlava italiano ma lo capiva.
Ma tu pensa, bellissimo.
E poi ho fatto un esame in portoghese, no, due esami in portoghese ho fatto. Però comunque in generale loro sono stati molto aperti, molto disponibili nei nostri confronti. Ci hanno fatto studiare dei libri italiani e poi fare gli esami nelle lingue che...
Quindi ragazzi, un rapporto professori-studenti comunque
sicuramente molto,
molto bravo.
Esemplare.
Modalità di esame, quindi orali?
Orali, dipende poi in realtà, si possono fare anche scritti, poi dipende se magari uno sa già il portoghese, perché spesso sono scritti gli esami per gli studenti portoghesi. Sì, quindi modalità di esami noi le abbiamo fatti orali, in diverse lingue, appunto.
Sì. Beh, bello. Per noi invece diciamo che in Germania è stato leggermente diverso, perché sebbene i professori fossero estremamente disponibili, gli esami andavano dati in tedesco. Cioè, c'era anche possibilità di farli in inglese, ma considerata la conoscenza elevatissima che i tedeschi hanno dell'inglese, sarebbe stato solo peggio. Quindi
beh,
li abbiamo dati con la nostra conoscenza minima.
Tra l'altro la tua
tedesco.
Sensazione di smarrimento della prima lezione io l'ho vissuta fino all'ultima. Va bene.
Beh sì, ma anche io in realtà.
Ah, ok.
Io ho capito di capire il portoghese quando poi sono tornato per Natale.
Esatto, te ne rendi conto successivamente.
Va bene ragazzi, passiamo allora alla prossima
seconda
musica.
Canzone consigliata da mio fratello, che è stato a Oporto per un anno. Questa canzone però è dedicata a Lisbona e la puntata è di Coimbra, quindi in teoria non c'entra però è una bellissima canzone che si chiama è su Lisbona, non mi ricordo il titolo.
Castelo, ponho o cotovelo.
Em Alfama, descanso o olhar.
E assim, desfaço o novelo de azul e mar.
À ribeira eu encosto a cabeça, almofada na cama do Tejo.
Com lençóis bordados à pressa
na cambraia de um beijo.
Lisboa, menina e moça, menina
da luz que os meus olhos veem tão pura.
Teus seios são as colinas, varina,
pregão que me traz à porta ternura.
Cidade a ponto luz bordada,
toalha à beira-mar estendida.
Lisboa, menina e moça amada,
cidade, mulher da minha vida.
No terreiro eu passo por ti,
mas na graça eu vejo-te nua.
Quando um pombo te olha, sorri.
És mulher da rua
e no bairro mais alto do sonho põe o fado que soube inventar.
Aguardente de vida em medronho
que me faz cantar.
Lisboa, menina e moça, menina.
Da luz que os meus olhos veem tão pura.
Teus seios são as colinas, varina.
Pregão que me traz à porta, ternura.
Cidade.
Amada,
cidade, mulher da minha vida.
Lisboa, no meu amor, deitada.
Cidade, por minhas mãos, despida.
Lisboa, menina e moça amada.
Cidade, mulher da nossa vida.
Bella, bella e ancora bella questa canzone. Sono orgoglioso della mia scelta, ma lo dico ad ogni puntata. Ogni volta che metto una delle mie canzoni, alla fine mi autoelogio.
L'abbiamo già sentito, infatti.
Ok, adesso passiamo al tema diverso rispetto a quello dell'università, per fortuna, relativo a quella che era la tua vita sociale lì a Coimbra. Però per arrivare a una vita sociale lì a Coimbra dovevi partire dal primo giorno. Sì. Quindi adesso tu ci racconti com'è stato il tuo primo giorno in terra portoghese, quali sono state le tue sensazioni, le tue esperienze in tal senso.
Allora, primo giorno io sono arrivato, non c'è l'aeroporto a Coimbra, quindi sono arrivato a Porto.
È vero, esatto.
Bisogna scegliere se arrivare a Porto o a Lisbona, poi dipende, Porto è più vicino, però a volte i voli costano molto meno verso Lisbona, quindi cioè, non è che ci sia una distanza così stellare cioè, tra una
in città tempo là. Quanto è più o meno?
Dipende da cosa si prende, dipende se si prende il pullman o il treno. Io mi ricordo il primo giorno ho preso il treno, tra l'altro mi è capitato quello veloce, non sapevo niente, sono arrivato lì, ho preso il primo treno che mi è capitato per arrivare a Coimbra, ho preso quello veloce, ho messo un'ora.
Comunque non è nulla di tragico.
No, ecco. Esatto, assolutamente. Comunque appunto io ho preso sono arrivato dall'aeroporto, sono andato in stazione, ho preso il treno, sono arrivato a Coimbra. Una volta arrivato a Coimbra ho preso un taxi, perché i taxi costano abbastanza poco, diciamo, in Portogallo.
Mi era stato detto anche.
Sono abbastanza economici. Spesso
come in Spagna preso. Anche in Spagna.
Sì, come in Spagna,
ho
esatto.
Ho riscontrato la stessa cosa.
Forse addirittura più economici in Portogallo.
Ah, tu pensa.
Sì.
Poi dipende dalle città. Comunque ho preso il taxi e sono arrivato all'ostello che avevo prenotato, perché appunto io la casa non l'ho presa prima di arrivare lì. Ho scelto di andare lì e cercare una casa, come mi era stato consigliato. E quindi io sono arrivato all'ostello che avevo prenotato, dove ho passato tre notti. E lì ho incontrato una ragazza con cui ero già in contatto, della nostra stessa università.
Perfetto.
Che doveva fare la stessa cosa.
Con cui adesso è anche una relazione, no?
No. Esatto, soltanto professionale.
Ah, ok.
Professionale.
No.
Sto scherzando.
No, scherziamo.
Quindi
comunque,
ci siamo incontrati
e abbiamo iniziato a pensare di cercare una casa. Poi da lì a iniziare a farlo, ci è voluto un giorno. Mm-hmm. Però poi abbiamo iniziato a raccogliere informazioni per trovare delle case. L'abbiamo trovata attraverso Facebook la casa.
Ah.
Nel senso che ci sono tantissime pagine di Facebook di Coimbra che cercano di affittare case, passando per momenti di assoluta disperazione in cui io sono arrivato in Portogallo che faceva molto più freddo che in Italia. Vi ricordate quando avevo detto che io ho deciso di andare lì perché faceva freddo in Italia? Sono arrivato lì che faceva freddissimo e pioveva.
Quindi esattamente il clima che volevi evitare che hai lasciato.
Che è lo stesso che abbiamo riscontrato noi in Germania. Cioè io per il primo giorno in Germania freddo, pioggia. Però lì me l'aspettavo.
Questa è la differenza. Io sono arrivato lì ancora estivo e sono tornato 4 giorni prima da Cuba. Ero pronto per andare a fare un'altra vacanza.
Sì.
In realtà pioveva.
Cappello di paglia, pantaloncini e camicia, invece no.
Quella era l'idea, giuro. Okay. però in realtà ho dovuto mettere la giacca. E faceva freddissimo e non trovavamo una casa. Perché all'inizio trovavamo soltanto, abbiamo visto delle case che, ragazzi, io vi giuro, non ho mai visto niente di così brutto. Delle case mai viste più sporche, okay. Con una tavola da surf dentro c'era una.
Aveva il suo fascino la tavola da surf.
Tra l'altro, una cosa abbastanza divertente in questo caso, questa signora qua ci ha fatto vedere due case, mm-hmm. che probabilmente erano sue. Una era terribile e le abbiamo detto vabbè, andiamo a vedere l'altra, mm-hmm. perché ci aveva detto ve ne faccio mm-hmm. vedere due. Ci ha portato lontanissime da dove eravamo e lontanissime dal nostro stella, proprio dall'altra parte
della città, a Lisbona
via
portato.
Quasi. che abbiamo detto vabbè, cioè, che siamo qua, mm-hmm. non la prenderemo mai. Abbiamo visto la casa ed era quella con la tavola da surf.
Ok.
Sembrava non ci fosse nessuno da 24 anni in quella casa. Mm-hmm. Le abbiamo detto guardi, le facciamo sapere.
Vediamo.
E ci ha lasciato lì.
Già
lei ci ha portato
in
macchina.
Casa.
Ci ha portato lì in macchina.
Ah, ok.
Ci ha lasciato lì dove era la casa. Quindi siamo dovuti tornare a piedi.
Mamma mia. Comunque è simpatica la signora.
La signora veramente... molto simpatica. Adesso siamo in buoni rapporti.
Mm-hmm. E salutiamo perché sicuramente l'ascolto.
Esatto, sì, no, le ho mandato un messaggio prima. Mm-hmm. E quindi vabbè.
E questa... quindi con la tua amica alla fine avete trovato.
Alla fine sì, alla fine abbiamo trovato la casa grazie a Facebook, grazie a una pagina che si occupava proprio di fare da tramite tra il proprietario di casa e gli studenti, mm-hmm. e siamo riusciti a trovare questa casa. Praticamente la pagina postava dei video
delle case,
persone che andavano in giro nella casa
e lì hai già un'immagine completa,
esatto.
Perché molto più rispetto alle immagini, le immagini possono dire tutto e niente, certe
esatto.
volte.
Poi siamo andati a vedere la casa, ci è piaciuta, abbiamo incontrato quello che poi sarebbe diventato il nostro coinquilino argentino,
mm-hmm.
che si beveva il mate sul
grandissimo,
balcone, ci ha offerto un po' di mate, abbiamo detto vabbè dai la prendiamo,
sì.
E abbiamo deciso di rimanere lì appunto alla casa
e questo passaggio quindi dal singolo che per te è stato subito con la tua coinquilina,
sì.
A poi al gruppo è avvenuto quindi attraverso i coinquilini
perché
in università?
In università no, perché in università l'unica cosa, le uniche lezioni in cui effettivamente ci siamo fatti degli amici erano quelle di portoghese, che erano per gli Erasmus. Perché i portoghesi abbiamo avuto delle difficoltà a conoscerli all'inizio, poi dopo un po' li abbiamo conosciuti, però all'inizio no. Quindi in realtà dal singolo al gruppo sono passato grazie ai coinquilini e ai vicini di casa.
Chiaro.
Perché eravamo come se fossimo una grande famiglia, cioè, eravamo in 12 in totale, erano 6 noi e 6 sopra, una casa molto simile alla nostra,
mm-hmm.
e siamo diventati tutti amici, 12 persone, poi vai nei luoghi Erasmus dove
sì.
frequentate gli Erasmus.
Ma lì quindi in casa quanti, cioè come dire, a nazionalità. Esatto,
allora eravamo due italiani appunto, io e questa ragazza qua, poi c'era una ragazza tedesca che mm-hmm. è stata lì fino però fino alle vacanze di Natale,
mm-hmm.
Fino alle vacanze di Natale è stata lì e poi se n'è tornata in Germania, mm-hmm. ad Amburgo. Una ragazza spagnola di Madrid, un ragazzo argentino e un ragazzo irlandese.
Ma è bellissima, io mi figuro questa
bellissima
casa.
Le cene saranno state spettacolari,
un bel dominio, mm-hmm.
quindi c'era un bel clima, nel senso voi andavate d'accordo?
Sì, siamo sempre andati tutti d'accordo, è sempre stato molto bello. Stranamente magari rispetto ad alcuni altri abbiamo condiviso magari un po' meno cose, nel senso non è che facevamo da mangiare per tutti. Mentre io conosco moltissime persone, un mio amico che è appena tornato all'Erasmus e altri, quando cucinavano per tutti.
Mazza.
Insieme. Noi facevamo da mangiare ognuno per sé, mm-hmm. però mangiavamo sempre insieme, abbiamo condiviso tutto, tutti gli amici erano tutti in comune,
mm-hmm.
uscivamo sempre
e
insieme.
E la cucina riusciva a reggere 6 persone che cucinavano allo stesso tempo? Cioè avevate 6
no, per fortuna eravamo...
Avevate un po' orari diversi.
Esatto, gli spagnoli e l'argentino...
alle 11.
Esatto, io e l'altra ragazza
8.
Italiana. Esatto, poi c'era la tedesca che...
Ah, ovviamente
alle
5 e mezza.
Non avevo
neanche i fornelli, non usavo quella sera, sai, il pane nero.
Cetrioli e formaggio spalmato,
esatto, basta magari.
Queste scene le ho viste anch'io a Tübingen. C'era una ragazza che ogni sera arrivava, si apriva il suo tupper, pane nero, tagliava il cetriolo, pezzi di formaggio
e via.
Però non tutti i tedeschi sono così,
lo so.
Posso confermare
e l'irlandese anche lui mangiava all'inglese, quindi
sì, alle sei
di
quindi
sera.
Era perfetto, loro erano al dopo pasto praticamente,
sì,
il digestivo quando
cucinava sempre in due praticamente,
uno schema perfetto.
Esatto, quindi ci trovavamo bene sotto quell'aspetto.
Ma invece i vicini, scusi, che nazionalità erano?
I vicini erano tantissimi, erano 4 italiani,
mm-hmm.
una belga, una ragazza belga e un ragazzo tedesco.
Ah, ok.
Che
era
il tedesco meno tedesco che io abbia mai visto in vita mia.
Ok.
Senti Federico, invece con questi amici, tu hai condiviso anche delle esperienze di viaggio, diciamo... Al di fuori di Coimbra, hai avuto esperienze del genere?
Sì, in Portogallo è facile viaggiare, nel senso che è un paese piccolo, è un paese molto interessante, molto bello. Poi le città sono simili tra di loro, però è un paese molto, molto piccolo, quindi è veloce viaggiare, spostarsi. e costa poco, costano poco i treni, costa poco muoversi, costa poco noleggiare un'automobile. Quindi alla fine abbiamo viaggiato, siamo stati a Porto insieme,
sì.
Poi a mezz'ora da Coimbra c'è Figuera da Foz, che sei sull'oceano.
Bellissimo.
Dove moltissime persone fanno surf.
Mm-hmm. Bellissimo.
Esatto, e tra l'altro la nostra coinquilina spagnola ha la madre portoghese e una casa a Figuera da Foz, quindi siamo andati a casa sua.
Fantastico.
Cioè, hai trovato
però e a quel punto scommetto che sei tornato alla prima casa che avevi trovato, quella con la tavola da surf,
hai preso
la tavola e poi sei andato a surfare con
esatto,
quello. Cioè, gli hai rubata.
È per questo che ho tenuto i contatti
ovviamente. Tutto torna,
tutto,
vedi.
Esatto, tutto.
E quindi sì, poi siamo stati a Lisbona. Siamo stati e poi
in
io
Spagna
non sono andato
andati?
No, in Spagna no. Però dei miei amici, i miei vicini di casa sono andati a Salamanca per la festa che c'è a Salamanca inizio dicembre. C'è una festa studentesca molto importante. E poi io non sono andato, però dei due miei coinquilini con una ragazza, no, tre miei coinquilini con un'altra ragazza tedesca che era venuta lì con il suo van della Volkswagen, non quello hippie però quasi, sono andati a fare un tour nell'Algarve, a visitare alcuni
Bellissimo.
Luoghi al sud del Portogallo.
Quindi diciamo che per chi ci ascolta da casa e adesso avrà sicuramente un sacco di voglia di andare a Coimbra, i mezzi di trasporto costano poco, quindi questo è importante.
Quindi si può viaggiare.
I treni.
Sì.
Perché noi in Germania abbiamo viaggiato prevalentemente con il pullman, con
Flixbus,
perché i treni erano inaccessibili, anche un viaggio vicinissimo
era in Germania, è una cosa impressionante.
In realtà possiamo dirlo che Flixbus ci paga ogni puntata per fare pubblicità, perché noi lo diciamo sempre.
Però potremmo
fare una convenzione. Tra l'altro, quindi torno, scusami, al primo punto, raggomitolando il primo giorno. Come lo valuti? Cioè, raggomitolandolo.
Allora, raggomitoriamolo.
Prima valuti positivamente o negativamente la sensazione?
Allora, perché, diciamo positivamente, perché comunque tu sei lì che arrivi a fare un'esperienza.
Quindi sei pronto, sei carico,
hai voglia di farlo.
Perfetto, perfetto, bastava questo. Adesso andiamo con la terza canzone, che si chiama Agora è tarde, correggimi se sbaglio.
Benissimo.
Di Dama. Buon ascolto.
Já não me dizes nada, nem uma mensagem ou uma chamada a pedir para ser verdadeiro como nunca fui. E agora sei tudo aquilo que queria ter dado e não dei. Eu sei, pois a culpa em mim. Fui procurar no outro lado aquilo que não vi em ti, mas não encontrei e já percebi como tu não há ninguém. Eu sei que agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu que fosses para mim aquilo que eu não fui para ti.
Será que é tarde para pedir desculpa? Não estive lá quando pedias, admite a culpa. Porque é que tudo o que eu digo já não tem valor? Não me largues, não me deixes, não me esqueças, por favor. Não é nenhum favor e eu estou farto disto. Será que te sou indiferente ou ainda pensas nisto? Todas as coisas que gostavas que eu tivesse dito, mas tu sabes que eu não tenho jeito para isto.
Então fico louco por ti, sempre fui, mas não via. Mas agora é diferente. Que mudei como a noite para o dia. Foi por ti, foi por nós.
É que não respondes, já não cedes. Dizes que não queres saber. Eu tento tudo por tu, tu tentas não me ver. Não sentes nada e eu achava que ias perceber. Atrasa o relógio, só não digas que
e agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu que fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu que fosses para mim aquilo que eu não fui para ti.
Tenho saudades tuas, eu não durmo, eu não penso e penso em ti, miúda. Como é que eu fui capaz de não ir atrás e lutar pelo que é nosso? Já nem dá para um café ou para falar mais. Chego sempre na hora em que tu sais. Se quiseres eu sou mais querido, sou capaz, acho. Mas já não queres mais conversas, tanto faz. Já
não sei se eu posso, mas quero. Se deixares, eu sou outro, prometo. Se for tarde, então desespero. Então não digas que agora é tarde, porque ainda é cedo. E há sentimentos que eu guardei a medo. Estava cego, este é o momento em que digo que te adoro, é verdade. Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Oh no.
Bentornati a Wanderlust, ormai siamo alla fine di questo programma, come sempre diciamo il tempo vola.
Quando ci si diverte.
Sempre, e chiediamo a Federico di raccontarci se ha avuto la possibilità di conoscere veramente a fondo la cultura del Portogallo e se ha vissuto quindi una festività tipica che generalmente caratterizza un po' anche l'esperienza Erasmus. Hai
allora,
vissuto qualcosa?
Sì, per quanto riguarda Coimbra, allora come in realtà è abbastanza chiaro, la città è l'università fondamentalmente, quindi tutto quello che anche le festività riguardano l'università, ci sono proprio le cioè non si va in università quando ci sono quelle festività universitarie. In particolare io ho avuto la fortuna di vivere la prima festività, perché nell'anno ce ne sono due fondamentalmente, la Tadas e la Kema das Fitas. La Tada sono l'apertura dell'anno accademico, la Kema das Fitas sono la chiusura, rappresenta la chiusura dell'anno accademico. Appunto io ho vissuto l'apertura essendo stato lì nel primo semestre. Chi va nel secondo si vive la Kema das Fitas. E a parte le tradizioni studentesche, che comunque sono estremamente importanti a Coimbra, non so se avete presente i vestiti di Hogwarts di Harry Potter sono presi da Coimbra.
Ah, ma tu pensi?
Perché gli studenti di Coimbra si vestono così. E sono fondamentali le tradizioni in quella città. E a parte le tradizioni legate alla festa, alla Tadas, c'è un vero e proprio festival musicale. Ho sentito dal vivo un po' di gruppi portoghesi abbastanza famosi in Portogallo. Sì. E anche i Dubs, non so se li conoscete, DVBBS, che sono dei DJ molto famosi in realtà, erano nella DJ Mag, che sono la classifica
mondiale. Dei 100
erano settimi, se non sbaglio, quando li ho sentiti a Coimbra, è stato molto divertente anche lì. Quindi sì, è bellissimo, poi c'è la sfilata per tutta la città, con tutti gli studenti vestiti in maniera strana, con i carrelli della spesa. Non ho capito bene perché, però tutti portano in giro questi carrelli.
Quindi studenti vestiti con abiti stile Hogwarts che vanno in giro?
No, allora,
carrelli per le colline.
Stile Hogwarts quando vanno a lezione.
Ah, ok.
Ah, lezione. Sì,
assolutamente, soprattutto nei primi periodi, nel primo periodo, perché ci sono le matricole, loro... sono diciamo dei bulli nei confronti delle matricole.
Quindi durante tutte le lezioni si vestono in quel modo?
Sì, loro si vestono con
il mantello.
Ma per quanto mantello,
quindi? Quanto
ma
tempo?
Teoricamente per tutto il tempo. Poi ci sono delle regole, tipo che non puoi portare il mantello se sei fuori corso. Ci sono
Quindi hanno veramente delle tradizioni.
L'università di Coimbra è stata fondata veramente, adesso non mi ricordo, però se non sbaglio 1100. Poi si è spostata a Coimbra nel 1500 qualcosa.
Ok, un po' tipo Tübingen. Non la sì, fondazione, noi 400. Ma noi 1400.
Esatto.
Però... quindi sì, sicuramente moltissime tradizioni.
E questa è una cosa bellissima della città, perché tu vivi immerso nella tradizione, perché l'università sta nel centro della città, nel centro storico, quindi tu vivi nella tradizione e in più c'è anche tutto il divertimento che vuoi.
Bellissimo, bellissimo, ci hai dato un'immagine stupenda.
Esatto, esatto, quindi chi è all'ascolto e vuole andare a Coimbra...
basta, ormai non ha motivi.
Ormai ha già prenotato i voli per Lisbona, magari stavolta.
Sì, Lisbona o Porto.
Comunque Oporto è stata una buona scelta. Ma adesso passiamo all'ultima domanda, vale a dire, quando tu ti trovi a parlare con i tuoi amici del tuo Erasmus, no, racconterai sempre un aneddoto particolare, sono andato a Coimbra, già questa della festività è un aneddotto non da
sì,
poco.
O anche quella della signora che mi ha lasciato.
O quella della signora, anche quella, esatto, già, diciamo che già un po' ce ne hai detti. Ce n'è un altro? In tutto
sì, ce n'è un altro, allora, come dicevo, Coimbra è una città in cui trovi moltissimo divertimento e gli orari sono quelli spagnoli, c'è da dire, quindi... esci, vai in discoteca alle 4 del mattino, entri in discoteca alle 4 del mattino. Ecco, un giorno io mi sono svegliato al mattino, nel senso delle 2 di pomeriggio, e mi scrive il mio vicino di casa con cui avevo passato la serata prima, che quando siamo tornati a casa, non mi ricordo bene com'è stato, come siamo entrati in casa. E lui mi ha scritto e mi fa: Fede, ma perché ho dormito con un cane stanotte? Si era portato un cane a casa.
A caso, ma era randagio il cane?
Era randagio,
okay,
sì.
Okay,
sì, sì, hanno vissuto per una settimana con un cane in casa.
E poi, cosa hanno fatto?
Poi hanno trovato qualcuno a cuidarlo, qualcuno che se ne prendesse cura. Però se ne sono presi cura loro. E l'abbiamo chiamato Alan, perché Alan era il nome del mio coinquilino argentino che se n'era appena andato.
No.
Era proprio la fine del nostro Erasmus.
E quindi lui ha sostituito Alan, cioè il cane è stato...
Esatto, l'abbiamo chiamato Alan perché è arrivato proprio il giorno dopo.
Non è un caso, questo non è un caso.
Non è un caso, infatti.
Poteva diventare un po' però il cane in realtà della casa, della veggie.
Ma alla fine praticamente lo è diventato, cioè nel senso per una settimana poi
c'erano anche delle responsabilità e soldi.
Non voleva stare a casa da solo il cane, abbaiava, piangeva, cioè nel senso va bene però.
Va bene Federico, allora adesso che ci avviamo verso la conclusione, in due parole, il ritorno a casa per te è stato traumatico come tutti noi o sei tornato felice?
Beh, sicuramente è stato triste tornare. In realtà quando sono tornato io se ne erano già andati via praticamente tutti da lì, quindi... Era triste anche stare lì in quel momento perché non c'era già più nessuno. Sono andati via tutti.
Io ho vissuto la stessa esperienza.
Quindi vabbè, alla fine tornare a casa va bene. Però ti rendi conto di quanto sia diverso, di quanto sia... Dopo un po' andare a vivere da soli è importante. Qui in Italia lo facciamo molto poco, diciamo, soprattutto per quelli che vivono intorno a Milano già con i genitori o intorno a una città importante. E invece ti rendi conto di quanto tu sia preoccupato prima di andare via perché ti devi fare la spesa, perché devi fare la lavatrice.
Ma non è nulla di traumatico.
Però ti rendi conto che in realtà ne vale la pena se poi hai l'indipendenza.
È vero,
il punto fondamentale, quello è il motivo per cui dico a tutti che l'Erasmus è la cosa più bella che uno possa fare. L'università
è un'esperienza.
C'è la possibilità di farlo perché ci sono i posti e dovrebbero farlo tutti, secondo me, cioè tutti quelli che vogliono farlo dovrebbero farlo perché è la cosa più bella che possono fare.
Verissimo. Sono d'accordo.
Sì, bellissimo.
Ho questa opzione, vediamo se... No, volevo far partire un applauso, però ancora ci devo saper fare bene.
Ci dobbiamo lavorare.
Io l'ho sentito. No, non è vero.
Ok, però glielo facciamo lo stesso, l'applauso. Bravo. E niente, è stata una bellissima puntata, grazie mille di essere venuto.
Grazie a voi.
Noi
di
ci siamo divertiti.
Sì,
spero che anche a casa si siano divertiti, ma non ne ho dubbio alcuno.
Io prima di lasciarvi e di dirvi che ci vediamo tra due settimane, sempre qua, volevo fare un saluto speciale a Lorenzo, che è nato oggi a Buenos Aires, figlio di mio cugino, quindi un saluto a lui anche in memoria di Alan, argentino.
Tanti auguri ai genitori.
Esatto, che ci hanno ascoltato, lo sappiamo. E niente ragazzi, allora noi, come ho detto, ci vediamo fra due settimane.
Ci vediamo fra due settimane e attenzione, abbiamo anche il tema della puntata, già lo possiamo dire, è la Svezia.
Parleremo di Svezia.
Bellissimo.
Quindi passiamo dal polo sud
al polo nord, con canzoni anche che inevitabilmente saranno un tantinello diverse, essendo svizzeri.
Leggermente. Seguiteci ragazzi su Wanderlust, su Facebook, che abbiamo grosse novità in arrivo. Grazie a tutti quanti, grazie a Federico.
Grazie a voi, veramente.
Grazie a tutti, alla prossima.
A presto.
Ciao.
Ciao.
Ma le sonde sogni tradizioni, pulente una canzone, e lui facultare, pulito è una mulher, so passa che in sover, e prendersi a viser, sauna, quimbra do sciopau, la capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na ponte dos amores és tu. I found my April dreams in Portugal with you. Oh, when we discovered romance like I never knew. My head was in the clouds, my heart went crazy too, and madly I said I love you. Quimbra maldição do sonho e tradição, pulenta é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende.